Di Baldone.
Baldone, un programma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona. Zibaldone.
E buon pomeriggio a tutti, bentornati a Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani, come già sapete, che si emette tutti i venerdì pomeriggio dalle 18 alle 20 qui sulle frequenze di Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona. Zibaldone lo potete ascoltare anche in streaming ovunque voi siate, da Trento a Tripoli, dal Kamchatka a Timbuktu e perfino nella periferia di Milano, dalla pagina web di Radio Contrabanda www.contrabanda.org. E poi vi ricordo anche che sul nostro blog zibaldone.contrabanda.org trovate tutte le puntate in podcast del nostro programma, ascoltabili e scaricabili quando credete, quando più vi piace. Ve le potete ascoltare anche in un iPod per strada. E oggi, venerdì 6 giugno, comincia una serie di speciali qui su Zibaldone, perché io mi trovo in Portogallo in realtà, insomma, quindi vi parlo in uno spazio-tempo completamente diverso, e quindi questi mesi di giugno e luglio saranno una serie di speciali di Zibaldone dedicati alla canzone d'autore italiana, ma non solo alla canzone d'autore. Però queste prime 5 puntate saranno una serie di speciali dedicati ai pambrumisti. E voi direte: chi sono i pambrumisti? Beh, insomma, in queste 2 ore lo scoprirete, soprattutto lo scoprirete in questa serie di 5 puntate. In questa serie di 5 puntate dedicate ai pambrumisti qui su Zibaldone non sarò solo, ma ci sarà proprio chi è stato, insieme ad altre persone, il fondatore dei pambrumisti. Ve lo presento, già lo conoscete probabilmente, Sergio Segondiano Sacchi. Benvenuto a Zibaldone.
Buongiorno a tutti.
E meglio dire bentornato.
Bene, è vero.
Perché già sei stato ospite qui con noi a Zibaldone in varie occasioni. Proprio uno speciale qualche tempo fa, Sergio, sulla, un anno e mezzo fa più o meno, sulla canzone d'autore italiana. E abbiamo parlato di Visoschi, di Pablo Milanese, di altre cose legate al Club Tenco di Sanremo.
Sì, e un po' i pambrumisti sono, anticipano il Club Tenco di Sanremo, poi finiranno per farne parte pesantemente. Quindi sono 43 anni un po' di storia della canzone d'autore che noi ripercorreremo in queste giornate. Pambrumisti sono stati innanzitutto un gruppo di amici, che poi sono diventati un gruppo musicale, e poi attraverso esperienze diverse, ma tutto sommato abbastanza unite, una specie di motore culturale e artistico all'interno della canzone d'autore italiana.
Però diciamo appunto i pambrumisti come prima cosa sono stati un gruppo
di amici partono,
che hanno fatto folk e canzone d'autore.
Nel 1971 erano semplicemente un gruppo che andava in un locale di Milano, da cui il nome Il Brumista, che era un locale.
Il nome pambrumisti nasce da questo locale.
Nasce, l'etimologia è proprio quella. Il brumista, che nel dialetto milanese era il tassista dell'Ottocento, era quando non c'erano i motori, ma c'erano le carrozze con i cavalli. Il brum era la tipica carrozza dei vetturini milanesi che portavano in giro per la città le persone. E quindi in questo locale si è formato questo gruppo. Intorno a una persona. Nella prima canzone parliamo subito di questa. La canzone, che è di Juan Isaac, Il momento per lei, all'inizio ha dei versi che ricordano un pianista. Questa non è un'attribuzione a posteriori, lo so benissimo, visto che il testo della canzone l'ho scritto io. Parla di questo pianista intorno al quale si è formata tutta questa esperienza.
E chi era questo pianista?
Giovanni del Giudice.
Giovanni del Giudice. E prima di mandare in onda la canzone, faccio una cosa che non ho fatto prima: presentarti, insomma, come si deve. Sergio Secondiano Sacchi, uno dei fondatori appunto dei Pambrumisti, ma soprattutto è conosciuto come traduttore, come scrittore, come uno dei fondatori e dei membri del Club Tenco di Sanremo da ormai 40 anni a questa parte. E poi più recentemente fondatore di Cose di Amilcare, associazione che diciamo
questo non chiamarti fuori.
E questo ci sono in mezzo anch'io, esattamente. Io invece sono Steven Forti, qui state ascoltando Zibaldone su Radio Contrabbanda, uno speciale, questo dei venerdì 6 giugno, il primo speciale dedicato ai Pambrumisti che ci accompagneranno insieme a Sergio Secondiano Sacchi durante tutto il mese di giugno e anche il primo venerdì di luglio. E visto che Sergio abbiamo già praticamente lanciato la prima canzone, ce l'andiamo a ascoltare. È il momento per lei, lui è Joan Isaac.
E il pianista di cui si parla è quello di cui parleremo poi.
Il pianista se n'è andato insieme all'ultimo autobus e ogni stella suona un blues nella sua scia, mentre la tua fantasia non si spoglia mai di lei e sveglia quelle danze che non sai. Sono spenti gli orizzonti nella tua rosa dei venti, ti accontenti del risveglio di un aprile, ma i cancelli del cortile si spalancano per voi e la luna sta guardando. Canzoni a buon mercato e tu mi chiedi quanto dura primavera, forse durerà una sera e basta, però che sia una sera come questa. C'è silenzio e come vedi se potrei darti una risposta, ma ti dico solo resta ancora un poco qui con me e prendi questa musica che va e tu vai, vai. Sono piene di finestre di bugie, vorrei darti un passaporto per l'inferno, ma il tepore dell'inverno ti accarezza. pensa e vuole te, e la luna sta guardando, cosa fai? Ma tu resti e il fuoco taci, tace il buio e questa noce. Si alza il giorno sui tuoi sogni e sul mio sguardo, e il domani è già un ricordo che cammina insieme a me e accompagna questa musica che va. E tu vai, vai, se lo vuoi.
Giovanni Isaac, il momento per lei, questa è la prima canzone di questa puntata del 6 giugno di Zibaldone, un Giovanni Isaac che tra l'altro era accompagnato da Mauro Pagani.
Sì, la seconda voce era, e anche il violino di Mauro.
E questa canzone appunto che introduce un po' la tematica, la storia dei Pambrumisti, perché in questa canzone scritta da te appunto, Sergio,
il testo
la
tuo, musica di Giovanna
e la musica di Giovanni Isaac, interpretata da Giovanni Isaac, in questo caso accompagnato da Mauro Pagani alla musica e anche alla seconda voce, e racconta la storia di questo pianista, il pianista di questo locale milanese in cui nel 1971
nel 71 si forma, comincia
un gruppo di
andare.
Amici dà vita ai Pambrumisti.
Giovanni Del Giudice in questo locale faceva il pianista di piano bar, in questo il brumista si andava, si beveva, si poteva anche mangiare.
In che zona era di Milano?
Sui Navigli, Pavese, non era sul Naviglio Grande.
Ma ancora esiste questo locale?
No, non esiste più, è sparito insieme a noi, nel senso che le fortune di questo locale, che furono grandi fortune, cioè era sempre strapieno, in realtà funzionava per la nostra presenza, quando ce ne siamo andati via in 6 mesi ha chiuso.
Addirittura?
Sì, sì. E Giovanni Del Giudice lavorava lì e piano piano si è formato intorno a lui un gruppo. Chi era Giovanni Del Giudice? Giovanni Del Giudice era stato uno dei protagonisti del cabaret milanese degli anni 60, e quando intendo cabaret non intendo intendo il teatro cabaret, cioè quello che poi a Milano è scomparso, perché poi il cabaret è stato frutto soltanto di monologo e di canzone, mentre prima all'inizio degli anni 60 c'erano proprio compagnie, quello che un po' ha continuato a fare Maurizio Micheli, ecco.
Sì.
Cioè proprio scrivevano opere, piccole opere teatrali con tanto di autori in cui si cantava e si recitava, e Giovanni Del Giudice insieme a Roberto Danè aveva questa compagnia. Io adesso mi ascolterei una canzone cantata proprio da Giovanni Del Giudice, premesso, non è un disco, era una canzone, un provino semplicemente per insegnare a chi doveva cantare com'era la canzone. La canzone è proprio di Giovanni Del Giudice, la musica, e Roberto Danè le parole. Siamo, penso che fosse proprio all'inizio degli anni 60.
Quindi e prima intitola, diciamo, della vostra frequentazione,
sì,
del bar.
Sì, nel decennio precedente, e si intitola Per far l'amore.
E allora eccola qui, Giovanni Del Giudice, il pianista del momento per lei, in una canzone degli anni 60.
Per far l'amore, come si deve, ci vuol buon gusto, delicatezza. Per far l'amore, come si deve, ci vuole tatto e un po' di finezza. Con Laura, per esempio, non legavo, se ne parlava troppo apertamente, e poi c'era il pallino di quel dente col quale mi mordeva, zac, ai. Anita era carina e spiritosa, sembrava ricoperta di vaniglia, quella di pizzicarmi era una biglia, però sempre con le pinze nelle ciglia per far l'amore. Come si deve, ci vuol buon gusto, delicatezza per far l'amore. Come si deve, ci vuole tatto e un po' di finezza. Giuliana era procace e senza un osso, ma sul più bello rideva a più non posso. Non mai riuscito a levargliela in testa, diceva che per lei era una festa. Patrizia era una perla rilucente, sembrava l'ideale per l'amore. A letto poi uno scaricatore, e giù di brutto almeno per sei ore. Mi dicon tutti non disperare, un giorno o l'altro la troverai, quando sarà il turno tuo ti fermerai. Fermerai. Corinna aveva il vizio di tossire, io le bisbigliavo ti voglio tanto bene, mi rispondeva con un colpo di pertosse e cominciava a fare tante mosse. Ora con Guido pare una follia, tutto va liscio, liscio come l'olio. Siamo usciti dallo stesso stampo, io quello lì me lo tengo finché campo. Per far l'amore come si deve, ci vuol buon gusto, delicatezza. Per far l'amore come si deve, ci vuole tanto e un po' di finezza.
Per far l'amore come si deve, questi erano i primissimi anni 60.
Sì, naturalmente non c'era poi una documentazione discografica di questo grande, vastissimo repertorio.
Cioè, lui diciamo che soprattutto suonava dal vivo, nei locali.
Suonava dal vivo, nei locali. No, in realtà qualche disco cioè, è stato anche fatto con
ma questa registrazione, per esempio, è una registrazione live presa durante uno dei suoi concerti?
No, no, questa era una registrazione che avevamo fatto col microfono alla mano noi, dopo, cioè era una vecchia canzone, l'abbiamo registrata noi, si va di, ma con una cassettina, ecco.
Certo.
Infatti si sente tutto questo fruscio di microfono, non è certo una registrazione professionale, però ha un valore di documento notevole. Mentre documenti discografici ce ne sono stati, ad esempio ascoltiamoci una canzone proprio nel disco, proprio nel periodo in cui noi e Giovanni Gergiusi ci siamo conosciuti, stava curando in quel momento un doppio disco di Millì, niente meno che la grande Millì, uno delle proprio delle protagoniste della canzone italiana, che rifaceva un po' di vecchio repertorio e di autori degli anni 60. Questo disco era tutto arrangiato da Giovanni Del Giudice, che era un po' anche il produttore artistico, e ascoltiamoci una canzone, naturalmente qui la musica è di Giovanni Del Giudice, il testo era di Roberto Traversa, che era uno degli attori della compagnia di Roberto Danè e Giovanni Del Giudice.
La voce
si intitola
è quella di Millì.
Millì, appena ieri.
E l'anno te lo ricordi, Sergio?
Questo qui deve essere l'anno 72-73.
Quindi il periodo in cui insomma bazzicavate per il locale.
Che eravamo già diventati un gruppo di amici, non ancora un gruppo musicale, ma se non altro suonavamo la sera, ecco, insieme intorno al pianoforte di Giovanni.
E allora Millì, appena ieri.
Appena ieri, appena ieri, i nostri giorni correvano leggeri, i nostri sguardi erano senza misteri. Appena ieri, appena ieri, appena ieri, appena ieri, i tuoi discorsi sembravano veri, non nascondevano altri pensieri, altri pensieri, altri pensieri. Appena ieri, sorridevamo dei giorni vissuti e invece invece oggi, e invece oggi come due sconosciuti. Appena ieri l'amore aveva pieni poteri, dettava legge coi suoi desideri. Appena ieri, appena ieri. Invece oggi, i nostri corpi son tristi sentieri che percorriamo malvolentieri, malvolentieri, malvolentieri. Appena ieri sembrava fiorire la nostra vita, e invece oggi appena finita, e appena finita, e appena finita.
Milli, appena ieri, la terza canzone di questa puntata di Zibaldone speciale Pambrumisti insieme a Sergio Secondiano Sacchi. Sergio, Milli, un po' insomma l'Edith Piaf italiana.
È stata considerata in quegli anni l'Edith Piaf italiana, sicuramente, insomma, chi ha un po' d'orecchio ricorderà questo modo di cantare che poi Milva riprenderà, no? È una grandissima interprete, quando ha fatto questo disco ormai era una signora,
aveva una settantina d'anni,
sì, anche qualcuno in più, ed era l'ultimo disco che ha fatto, è stato un doppio disco in cui interpretava sia canzoni di una volta ma anche Fabrizio De André, quindi era proprio a percorso 50 anni di storia con questo disco.
E la grandezza di Milli poi è stata molto spesso proprio nei concerti dal vivo, vero?
Milli,
nel contatto,
sì,
anche,
sì,
con il,
sì,
pubblico.
Sì, con grande, era un animale da palcoscenico, questa donna un po' en fatale, di cui si vocifera, sai, anche questo amore che ebbe con Umberto II, cioè si trascinò, cioè era una donna molto amabile e forse molto amata, spero per lei, nel senso che le sono stati attribuiti anche amori molto famosi, cioè era una donna che aveva un grande carisma
e lo dimostra con la sua
voce. Certo.
E continuando questo viaggio negli inizi dei Pambrumisti, quindi in realtà un viaggio che poi diciamo ci stai accompagnando un po' nella canzone d'autore italiane, canzone d'autore in un senso ampio, dei primi anni 70.
Certo, ma rimaniamo ancora negli anni 60, perché questa compagnia tra Giovanni del Giudice e Roberto Danè, dove si esibiva soprattutto? In un locale storico che era il Nebbia Club in via Canonica. Tra l'altro Giovanni del Giudice addirittura aveva preso casa in via Canonica di fronte al Nebbia Club per essere molto più comodo, e ricordo addirittura che quando si decise a prendere il telefono Giovanni del Giudice teneva ancora la segreteria del Nebbia Club che aveva appena chiuso, no? E il trasferimento, praticamente si decise a tenere il telefono perché Franco Nebbia dice: per favore, insomma, la segreteria del Nebbia Club la puoi trasferire a casa tua. Franco Nebbia era stato uno dei protagonisti del cabaret milanese, come Giovanni del Giudice era uno studente di medicina, che poi Franco Nebbia piantò lì, mentre Giovanni del Giudice si laureò in medicina. Si laureò per uno di quei casi stranissimi, quelle promesse storte sul letto di morte alla madre, che gli fece promettere di diventare medico e non pianista. Lui ottemperò per metà a questo impegno che si era preso, nel senso che si laureò sì in medicina, ma continuò a fare le prove pianista. Tra l'altro questa laurea in medicina la tenne nascosta a tutti.
Quasi ne avesse vergogna.
Sì, sì, non ne parlava. E noi lo scoprimo per caso, attraverso persone che lo conoscevano meglio, scoprimo alla fine che in realtà lui era medico, ma
tra l'altro i musicisti italiani che sono laureati in medicina sono molti, insomma, a me viene in mente subito Luca Sciulli.
Iannacci,
appunto,
Iannacci.
Insomma, di cui abbiamo parlato.
E persone che
spesso
non erano laureati in medicina, queste due che abbiamo citato, ma che hanno fatto il medico per tutta la vita. Sia Iannacci che Luca Sciulli continua a farlo.
Sì. E quindi a questo punto abbiamo parlato di Franco Nebbia,
e ascoltiamoci Franco Nebbia.
Vuoi introdurci tu il pezzo?
Ma il pezzo era il tipico pezzo da Franco Nebbia, giocato sull'assurdo e soprattutto giocando sulle citazioni colte, fece una canzone tutta in latino. Vademecum tango, ovvero passione latina.
Mutatis mutandis, absit iniuria verbis, temporibus illis, ob torto collo tango, ubi maior minor cessa, talis pater talis filius, mod proprio ad maiora, hoi vade mecum tango. Ad usum delfini, ubi maior minor cessa, talis pater talis filius, mod proprio ad maiora, hoi vade mecum tango. Sed alea iacta est, memento audere semper, para tempora currit, per aspera ad astra, parva sed apta mihi, orribile viso, sed ex abrupto tango, ubi maior minor cessa talis pater talis filius mod proprio ad maiora hoi vade mecum tango ad usum delfini ubi maior minor cessa talis pater talis filius mod proprio ad maiora hoi vade mecum tango sed alea iacta est. Ubi maior minor cessa talis pater talis filius mot proprio ad maiora ai vade mecum tango ad usum delfini ubi maior minor cessa talis pater talis filius mot proprio ad maiora ai vade mecum tango sed alea iacta est. Ci ho fatto magna pars.
Franco Nebbia, passione latina, questo vademecum tango, molto simpatico, davvero un'idea molto carina questa, Sergio.
Sì, sì, ma Franco Nebbia ne ebbe tante di idee più che carine in tutta la sua carriera. Scrisse canzoni di un'arguzia costante.
Sì, infatti c'è sempre questo gioco, quest'ironia di fondo.
Certo.
E tra l'altro, insomma, un attimino per contestualizzare, una canzone questa, parliamo di una registrazione dei primissimi anni 60.
Sì, penso che fosse 63-64 questo brano.
E Franco Nebbia invece, come Del Giudice, parliamo di una generazione nata nei primi anni 30?
Del Giudice, se non sbaglio, era del 36 o del 37, adesso non ricordo. Gianni Nebbia aveva qualche anno in più, forse era degli anni 30, forse anche prima.
E quindi, insomma, abbiamo cominciato con Del Giudice, il pianista, raccontato da Gianni Isaac, poi ci hai parlato di Millì, siamo finiti al Nebbia Club degli anni 60 di Milano, e adesso dove andiamo a finire?
Ma adesso è abbastanza curioso pensare come mai io ho conosciuto Giovanni Del Giudice. L'ho conosciuto perché mi aveva mandato da lui proprio il suo ex collaboratore Roberto Danè, quello che aveva la compagnia. Roberto Danè era, che si occupava naturalmente anche di cabaret, aveva avuto l'idea di andare da Casetta, che era proprietario della Bel Disc, a proporgli una collana di canzone off, tant'è vero che la collana si chiamava proprio off, cioè quelle canzoni che erano fuori dal circuito commerciale. E Casetta, che è una persona illuminata, un discografico che ha sempre avuto la testa oltre, accettò l'idea di Danè, e così Danè cominciò a portare una serie di di cantautori assolutamente impensabili come nella discografia. Uno di questi era Duilio del Prete, che era un amico sia di Giovanni, che era cresciuto con Giovanni, aveva già registrato i tempi di Cantacronache nel 63 insieme a Edmond Aldini, che in quegli anni era la sua compagna di vita. Alcune canzoni traduceva da Piazzolla, Teodorakis, si era intero, però come cantautore si era proposto per la prima volta. Ascoltiamoci una canzone proprio di questo disco prodotto da Danè.
E quindi qui va Duilio del Prete, la canzone si intitola Pan.
Bellissima, una delle più belle canzoni che io ho sentito.
Voglio bere del vino cristallo rubino e sul flauto di Pan. Voglio suonare un cantino a due note per fare fiorire il trifoglio che t'offra un giaciglio per quando ti spoglio in onore di Pan. Poi dalla luce che sposa il tuo seno rosa al verde di Pan, voglio filtrare il colore fatato di un sasso di mare che invita a scordare il pudore per fare all'amore col cuore di Pan. Ricchi del rito pagano ci sbocciano in mano i doni di Pan, mentre ti privo dell'ultimo petalo palpiti come la foglia del platano, sei come un fiore disteso e ti illumina il viso, il sorriso di Pan. Ecco l'ombra leggera che annuncia la sera nel bosco di Pan. Gioca con l'ambra del sole, quel giro tondo ci viene a cullare in un sonno profondo per farci svanire nel mondo di Pan.
Duilio del Prete, Pan, una canzone davvero bella, Sergio, questa.
Eh sì, Duilio del Prete è stato un attore, si è fatto molto cinema, no? Pensiamo ad Amici miei, e ricordiamo che Duilio del Prete è stato l'unico che mantenne una promessa fatta, che non avrebbe mai partecipato a fare Amici miei 2.
E lui in Amici miei il primo chi era esattamente?
Lui era.
Sì, però nel film
che è quello che poi è stato, il suo ruolo è stato preso in due, è stato da Montagnani.
Ah, certo, sì, sì, sì.
E lui
sì.
Si rifiutò di fare quella che considerava una speculazione. Ora, Giovanni da Giudice era una persona che visse in tutta la sua vita abbastanza in ristrettezze finanziarie. Anche quando per un certo periodo guadagnò bene, aveva sempre qualcuno da mantenere, qualcuno a cui dare, ed erano persone che tra l'altro, verso le quali aveva semplicemente magari motivi non familiari, così, ma semplicemente di riconoscenza, e quindi ebbe una in tutta la sua vita, io forse non ho mai conosciuto nessun altro, con un rigore morale come quello di Giovanni del Giudice. E Duilio del Prete apparteneva a quella razza, cioè rifiutò il grande successo per non fare speculazioni di tipo commerciale.
Ma tra l'altro Duilio del Prete ha scritto canzoni per moltissime persone, no?
No, non confondere, è un altro del Prete.
Sto facendo confusione.
Sì, con quello del club, del clan di Celentano. Non è Duilio, quello. È
come si chiama quello del...
Non mi ricordo come si chiama. Era il del Prete del Celentano, no, Michi del Prete, se non sbaglio. Ma non era Duilio del Prete. Duilio del Prete è un autore di teatro che ha fatto anche film con Bogdanovic, quindi mi ricordo una volta arrivò al Brumista una sera che era reduce dagli Stati Uniti, molto stanco perché aveva passato questi 2 o 3 mesi a fare un film con Bogdanovic, e ogni tanto si faceva vivo, ecco, passava di lì a salutare, e quando passava magari qualche canzoncina gliela si faceva fare.
E questa incisione, quindi, è quello che ci raccontavi prima, è stata una, diciamo, di queste
colpi di genio di Danè che riuscì a convincere Casetta. Ma continuiamo in questo gioco del domino. Cioè, io ho conosciuto Giovanni del Giudice perché me l'ha fatto conoscere Roberto Danè. Ma io come avevo conosciuto Danè? Attraverso l'unico cantautore che allora frequentavo. Ed era Fabrizio De André. Fabrizio De André faceva
non
parte
bisogno di presentazioni
della Bel Disc. E Danè è arrivato lì come curatore dell'etichetta Off, ma ben presto si guadagnò la stima generale a Bel Disc, diventando il direttore artistico dell'intera società discografica. E quindi Fabrizio De André era uno dei suoi artisti, ma con Fabrizio instaurò poi un rapporto personale, tant'è vero che era anche il suo produttore di discografico. Fabrizio, cioè Danè, lo conoscevo ormai da un paio d'anni, cioè dal 69 conoscevo Danè, e nel 71, l'anno in cui io ho conosciuto Giovanni del Giudice, in cui tutti i panbrumisti hanno conosciuto Giovanni del Giudice, Danè aveva prodotto un bellissimo disco con Fabrizio De André.
Che tu già conoscevi a quell'epoca.
Che io conoscevo da 3 anni. Fabrizio De André era...
È stato nel 68 quindi.
Nel 68 l'ho conosciuto. E quindi lo vedevo spesso a Milano, quando lui naturalmente era genovese.
E come hai conosciuto De André? Come è stato
l'incontro? Io ho scritto una lettera e lui mi ha risposto. Mi ha detto, vieni pure a trovarmi. Sono andato a Genova, abbiamo cominciato, quando poi lui veniva a Milano, che veniva, aveva ormai la casa discografica a Milano, io andavo lì alla Bel Disco, lo conoscevo, ho cominciato a bazzicare questa sala e quindi l'amicizia poi con Danè, che mi ha fatto arrivare a Giovanni del Giudice, poi è nato poi questo tutto gruppo.
E l'idea di mandare una lettera a De André nel 68 è nata dall'ascolto
delle canzoni che mi lasciavano, assolutamente. Era un anno che ascoltavo le canzoni di Fabrizio rimanendo pietrificato.
E un giorno ti sei deciso e hai preso carta e penna e hai scritto
una lettera e Fabrizio mi ha risposto.
E da lì è nata un'amicizia. E allora ci andiamo a sentire una canzone di Fabrizio De André. Cosa ci proponi, Sergio?
Una canzone del disco di quell'anno, cioè che era Non al denaro, non all'amore, non al cielo, la canzone che chiudeva l'album, Il suonatore Jones.
Eccola qui, allora andiamo con Fabrizio De André, Il suonatore Jones.
Rivedevano siccità, a me ricordava la gonna di Jenny in un ballo di tanti anni fa. Sentivo la mia terra vibrare di suoni, era il mio cuore. E allora perché coltivarla ancora? Come pensarla migliore? Libertà l'ho vista dormire nei campi coltivati, a cielo e denaro, a cielo ed amore, protetta da un filo spinato. Libertà l'ho vista svegliarsi ogni volta che ho suonato per un fruscio di ragazze a un ballo, per un compagno ubriaco. Thank you. sai suonare, suonare ti tocca per tutta la vita e ti piace lasciarti ascoltare. Finì con i campi alle ortiche, finì con un flauto spezzato e un ridere rauco e ricordi tanti e nemmeno un rimpianto.
Suonatore Jones, le parole e la voce sono quelle di Fabrizio De André, mentre la musica e l'arrangiamento sono quelli
di Nicola Piovani.
Un giovanissimo Piovani all'epoca.
Sì, penso che avesse 23 anni quando scrisse questo. Era una scoperta di Roberto Danè.
Anche lui. Danè del Giudice, diciamo che sono dietro molte cose.
Sì, difatti. E beh, ma ad esempio altro personaggio che entra, non altrettanto famoso, ma ho l'impressione uno dei più importanti cantautori della scena degli anni 70, era Gianni Siviero. Gianni Siviero,
che poi però è stato per lo più, insomma, sconosciuto ai più, no? Diciamo che non ha avuto, rispetto ad altri cantautori, insomma, una fama negli anni successivi, o comunque
no,
anche un riconoscimento.
Non ha avuto nessun tipo di riconoscimento rispetto ad altri cantautori che invece hanno avuto carriere più lunghe. Era meno gestibile anche come tipo,
molto
Gianni
indipendente,
Siviero, molto indipendente, quindi non facilmente, anche lui un po'...
alla Piero Ciampi, per capirsi.
Non aveva quel disordine morale di Piero Ciampi, ma semplicemente era molto rigoroso, era un'altra persona molto rigorosa, difficilmente,
quindi che non arrivava molto a compromessi.
No, assolutamente, quindi non facilmente l'industria discografica,
certo.
Siviero era un amico naturalmente di Giovanni, ogni tanto capitava al Brumista, lui suonava invece lui suonava i locali a Brera, però qualche sera, e diventammo molto amici con Siviero. E guarda caso, il primo disco che fece Gianni Siviero lo fece con Roberto Danè come produttore. E anche qui ritroviamo l'arrangiamento di Nicola Piovani.
Di che anno parliamo qui?
Qui stiamo parlando del 1973, se non sbaglio.
Quindi già, diciamo, quando voi, insomma, eravate già da un paio d'anni,
sì, sì,
che giravate intorno al
Brumista. Certo.
Andiamo a sentirci una canzone di Siviero? Quale ci andiamo a sentire?
Non hai capito.
Non hai
Quella
capito.
Che apriva l'album.
E allora eccola qui. Siviero, Gianni, non hai capito.
Sentiamo i violini di Piovani, che sapienza.
Non hai capito che una mano che ha stretto il badile per una giornata non può farti carezze leggere o raccoglierti un fiore, che una bocca che ha detto bestemmie per 12 ore non può dirti parole d'amore ma solo mangiare. Non hai capito che il sudore ha coperto i miei occhi e non ho visto il sole, e ora il sonno li chiude e il tuo volto non ha più colore. sai che patire e sudore, bestemmie e dolore. Solo il mazzo di fiori ti ho colto, son tutto l'amore che sento per te.
Gianni Siviero, Non hai capito, una canzone che penso pochi abbiano ascoltato.
Ma penso proprio quasi nessuno. Tra l'altro è una bella canzone, introduce tematiche sociali in una storia d'amore. E tra l'altro questi usi di violino o di orchestra venivano pesantemente criticati in quegli anni, perché le grandi orchestre erano quasi sinonimo di Paul Moriat,
certo,
e di tutta questa canzone di intrattenimento, e c'era questo atteggiamento un po' bigotto di condanna per certo tipo di strumentazione. Arriveremo poi alle follie tra qualche anno, in cui si considerava se la chitarra elettrica era di destra o di sinistra.
Ma questo già, questa canzone di Siviero di che anno è? Del 71?
Questa incisione è del 72, 73. Ma le polemiche
vengono già da prima, insomma, a pensare al Bob Dylan che passa dal folk all'elettrica.
No, insomma. Ma lì è un altro discorso, si farà proprio ideologico poi. Nella Newport era quasi un tradire stilisticamente la folk music introducendo il rock, quindi due generi diversi. Ma negli anni 70 entrerà proprio un discorso di tipo ideologico: se la cultura che esprime la chitarra elettrica è una cultura di destra, se non fascista, mentre la chitarra acustica è una cultura di sinistra. Arriveremo a dei parossismi. Ma noi ci siamo stati molto vicini come panbrumisti in queste logiche, quindi riprenderemo poi il discorso.
E tra l'altro Gianni Siviero, appunto, un grande sconosciuto, di cui tra l'altro parlavamo adesso fuori onda, non esistono CD.
No, perché non è mai stato
Sono nemmeno mai stati ripubblicati.
No, ha fatto 3 vinili, qualche 45 giri, ma che sappia io mai nessuno ha pubblicato. Fece anche un disco in quegli anni basilare, tutta la canzoni dal carcere. Allora in quegli anni il tema carcerario entrò molto nella canzone. Persino Luigi Nono con Buffalo Calvo fece un bellissimo disco, anche quello assolutamente entrato subito nel dimenticatoio, la tematica carceraria. Probabilmente Gianni Siviero, intorno all'argomento, ha scritto il disco più importante.
E continuando questo racconto, diciamo, che è iniziato appunto con Giovanni del Giudice e il suo piano in questo locale milanese, il Brumista, siamo passati attraverso varie voci, da quella di Millì a quella di Franco Nebbia, a Duilio del Prete, a un giovane, insomma, a un trentenne, Fabrizio De André, e adesso siamo arrivati a Gianni Siviero. E adesso dove ci porti?
A un altro amico di Giovanni del Giudice, che era Enrico Medail. Enrico Medail era marito di Didi Martinez. Didi Martinez era stata una delle protagoniste del cabaret milanese. A lei si deve la nascita dei Guffi. Fu lei che, anzi, lei faceva parte della prima formazione dei Guffi. Didi Martinez fu lei che scrisse il testo della la ballada del Pitur, che poi fu ripresa da tutti, dai Guffi, da Enzo Iannacci, da Nanni Svampa, una delle canzoni basilari della canzone milanese. Enrico Medail, che era suo marito, formava con Franco Visentin un trio che si chiamava Gli Ombrelli, ma Médaille, per conto suo, era un grandissimo traduttore dal francese, soprattutto di Léo Ferré. Andrei ad ascoltare proprio un disco di la voce di Enrico Médaille che canta Léo Ferré in italiano, la canzone Né Dieu ni maître, né Dio né padrone.
La sigaretta di Prammatica, accesa all'alba democratica, con il rimorso del custode, mentre il terrore vi corrode, di questo prete il ministero, e la pietà che sta al balcone, ed il cliente che non ha Dio né padrone. Il nostro tragico fardello, impacchettato per le stelle, che cadon fredde sul selciato, ed una rosa denudata, quest'avvocato e le sue carte, e un'alba di disperazione, per questo pianto che non ha Dio né padrone. Le travi dette di giustizia, spuntate all'ombra del supplizio, ammobiliando il sacrificio con una bara di servizio, la procedura che sorveglia chi viene messo in proscrizione, con il pretesto che non ha Dio né padrone. Questa parola del Vangelo che agli imbecilli vende un cielo ed ha un blasone ed uno stile anche all'atrocità civile. Questa parola da profeta di augurio e rivendicazione, che non riconosciate mai Dio né padrone, né Dio né padrone.
Una bellissima versione in italiano di Né Dio né padrone. La versione originale logicamente era quella di Léo Ferré, e lui invece si chiama nella versione italiana
Enrico Médaille. Enrico Médaille è stato il mio maestro assoluto. Io ho cominciato a tradurre canzoni in francese proprio ascoltando le sue. Un riferimento come traduttore un grandissimo, soprattutto dal francese. E devo dire che proprio per questo io mi sono sempre rifiutato di tradurre Léo Ferré, anche nei Têtes de Bois me l'hanno chiesto per l'ultimo disco che è tutto dedicato a Léo Ferré, se facevo una traduzione. Mi sono rifiutato perché di fronte alle traduzioni in Médaille non vedo cosa aggiungere di più, è un riferimento secondo me insostituibile. Tra l'altro io avevo conosciuto Médaille indipendentemente da Giovanni da Giudice poco prima, perché avevo fatto incontrare Léo Ferré e Fabrizio De André. Avevo fatto sentire.
Parliamo quindi di sempre a cavallo tra anni 60 e 70?
Forse 71, forse. No, forse prima, forse 1970. Léo Ferré era venuto a Milano, io avevo conosciuto Léo Ferré.
E come eri arrivato a Ferré?
E a Ferré perché allora, grazie a, sempre c'era Fabrizio De André, l'ufficio stampa, la signora che curava l'ufficio stampa della Bel Disc era moglie del direttore di Ciao Ragazzi, insomma, un giornale giovanile che parlava di musica rock. E quindi io cominciai a collaborare a Ciao Ragazzi, e venuto Léo Ferré a Milano andai a intervistarlo, e parlandone più o meno gli feci ascoltare le canzoni di Fabrizio De André, e lui lo volle conoscere assolutamente, per cui mi mise, Fabrizio era a Milano quella sera, e andammo al Piccolo Teatro E quella sera c'era Enrico Medail con Didi Martinez, perché stavano preparando il loro primo disco in italiano.
Quindi insomma è stato un incontro in realtà, sì. Tu e Fabrizio con Leo Ferré e con Enrico Medail.
Sì, infatti c'è una celebre foto di Fabrizio e di Leo Ferré, ogni tanto ricorre in questi album che ripercorrono la vita di Fabrizio e Andrea, ricorre, ed era proprio quella serata. Stavano preparando quell'album che poi uscì, Leo Ferré in italiano, tutto tradotto da Enrico Medail. Io mi ascolterei proprio una canzone che era molto cara, cioè lo è ancora tuttora, sta canzone, a Piero, che era uno dei Pambrumisti, che ama tanto cantare questa canzone, quindi gliela dedichiamo, niente più.
E allora qui va Leo Ferré, niente più, Leo Ferré che canta in italiano.
L'abito in pelle affascinante, pur senza averne le pretese, e dentro come un marinaio, lei che si muove a un ritmo inglese. Niente più, un moody blues canta la notte in questo posto, senza mare, lei tondeggia lentamente, ora si viene a torneggiare. Niente più, niente più, niente più, niente più. Una cascata di capelli, sogni che vibrano nelle reti, il jazz che parte già nel buio, e questo mare che ci fa del bene. Niente più, il suono dell'arcobaleno sulla chitarra della vita, un grido perso negli acuti di una canzone mai finita. Niente più, niente più, niente più, niente più. Lampi che squarciano la nebbia, scoprendo vascoli proibiti, mani che cercano altre mani, come tra l'altro finì. Niente più, un desiderio che si spezza come una corda troppo tesa, e questo corpo che si perde come una sigaretta accesa. Niente più, niente più. Niente più, niente più. L'abito in pelle che ricopre un qualche colpo di fugace, e dentro come un'alba grigia, lei condeggiando adesso tace. Niente più, il moody blues che addormenta chiuso nell'amplificatore, e nella voce del silenzio lei tondeggiando se ne muore. Niente più, niente più, niente più.
Leo Ferré, niente più, cantava in italiano la sua Set Extra. La traduzione era quella di Enrico Medail, di cui abbiamo parlato poco fa, Sergio.
Certo, e io ho detto che non, per così, per un senso di vergogna, ho sempre evitato di fare traduzioni da Leo Ferré. Mentre mi è capitato di scrivere una canzone che si ispirava a Leo Ferré, ma non tanto nel testo, si ispirava nella musica. C'era una canzone, Comment Stand, di Leo Ferré, che mi incuriosiva perché aveva, capovolgeva le consuetudini. Solitamente la frase in minore poi vuole un ritornello che sale, quindi che va in tonalità in maggiore, mentre Leo Ferré faceva la frase in minore, in maggiore, con il ritornello in tonalità minore. Allora, in questa canzone che ascoltiamo adesso, cantata da Peppe Voltarelli, che ha ripreso Leo Ferré, no, ultimamente,
e che tra l'altro è stato anche, insomma, di recente qui a Barcellona nella prima edizione del Festival Cose di Amilcare insieme a Dente,
è vero, e tra l'altro canta sia gli Anarchici, e tra pro canterà anche lui Né Dio Né Padrone, nella traduzione di Medail. E questa, perché parliamo di Voltarelli? Perché questa canzone che scrissi seguendo un po', ispirandomi a nella musica a Leo Ferré, è stata poi incisa da Peppe Voltarelli e si intitola Signora Poesia.
E allora andiamo a sentirci Peppe Voltarelli, ma prima vi ricordo, già che siamo al giro di boa della metà puntata, che state ascoltando Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani, tutti i venerdì dalle 18 alle 20 qui su Radio Contrabbanda Barcellona 91.4 FM. Ci potete ascoltare anche in streaming dalla pagina web di Radio Contrabbanda, www.contrabbanda.org, e poi in podcast quando più vi piace. Potete scaricare le nostre puntate da 3 anni e più a questa parte dalla nostra pagina web, del nostro blog, zibaldone.contrabbanda.org. E allora andiamo a questo punto, visto che l'abbiamo già annunciata, con questa bella canzone di Peppe Voltarelli, Signora Poesia.
E come ogni moglie fedele, hai sulle labbra il sapore di miele, ma gli occhi e il cuore di cristallo. E ogni giorno è il tuo anniversario, solenne appari da quel sipario sul piedistallo che ti hanno dato. Signora Poesia, te l'hanno dato per errore quelli che accanto non hanno amore, non hanno sangue ma solo inchiostro. Nel ritmo magico di un verso vanno cercando ciò che hanno perso, insieme a un po' d'aristocrazia. Fiutano e annusano la vittoria, vivono sempre in odore di gloria, senza però asfissiare mai. Negli aggettivi poi si dimora, per stare certi d'esserci ancora, stella cometa dei calamai. Signora Poesia, a modo loro ti son devoti, mezzo bambini e mezzo idioti, ma sempre stronzi di parole. Per quelle sole ti fanno la corte, per quelle celebrano la tua morte, ricchi di orgoglio e di fantasia. Saltimbanchi, cristi risorti e marinai che in tutti i porti vanno accattando una bandiera. Avventurieri in cerca di stile ad arruolarsi nelle tue file, come nella legione straniera. Signora Poesia, perché se anche tu non li vuoi, sono tuoi amanti o figli tuoi, verranno sempre alla tua porta. Che cosa importa se tu sei un sogno? Quello che conta è che hanno bisogno in fondo solo di compagnia. Che cosa importa se tu sei un sogno? Quello che conta è che hanno bisogno in fondo solo di compagnia. Oh, che cosa importa se tu sei un sogno? Quello che conta è che hanno bisogno in fondo solo di compagnia.
signora poesia, la voce è quella di Peppe Voltarelli, il testo e la musica, Sergio, sono tuoi.
Sì.
Ma questa canzone è in che album è di Peppe? In una compilation, vero?
No, è in Quelle piccole cose.
Esatto, una compilation di cui parleremo in queste giornate, perché ha molto a che fare con i Pambrumisti.
Anche perché ha nome dei Pambrumisti, quindi...
Una specie di, come dire, CD omaggio abbastanza recente.
Sì, abbastanza, non ricordo, nel 2008 mi sembra che sia questo disco. Ma d'altra parte racchiude tutta, anche tutta una serie di canzoni che curiosamente avevo scritto e poi messo un po' da parte.
Perché questa signora poesia effettivamente non è una canzone che hai scritto nel 2008 per questo disco.
No, è una canzone degli anni 70. Difatti ti dicevo proprio la musica lì era l'influenza di Leo Ferrera, proprio non tanto sul testo quanto sulla musica. Penso che questa fosse una canzone della fine anni 70, ma esistevano già i Pambrumisti. Quello però poneva un problema che ritornerà in molte canzoni, che è quello di scrivere per un gruppo o scrivere per se stessi. Cioè a me capitava spesso di scrivere per me stesso, riflettendo i miei interessi, la mia voglia di scrivere. Ma questo è tipico ruolo di chi poi se le canta le canzoni, mentre io non ho mai tentato da solo di fare il cantautore o di andare a fare portare canzoni. E a nome di un gruppo non è facile invece
anche
scrivere.
Anche perché i Pambrumisti quanti eravate? È vero che dopo ne parleremo meglio nelle prossime puntate, però insomma...
Pambrumisti è stato un gruppo che ha avuto un'evoluzione, nel senso che il gruppo storico era di 4-5 persone, ma poi uno usciva per un motivo, ne entrava un altro, quindi abbiamo cambiato varie formazioni.
Però di questo forse ne vuoi parlare, lo lasciamo per le prossime puntate, quando parliamo più magari anche dei dischi, dei Pambrumisti e così via. Quindi torniamo appunto a questa cosa che è molto interessante dello scrivere per sé o dello scrivere per altri o per un gruppo di cui si fa parte.
Soprattutto in un gruppo degli anni 70 che voleva porsi, se non proprio come un gruppo militante, ma come un gruppo che introduceva tematiche di tipo sociale, di tipo politico all'interno. E queste canzoni erano viste invece un po' troppo come personalistiche, cioè la parola che si usava allora per cassare una canzone era intimista, no? L'intimismo non faceva parte della poetica di un gruppo, che invece doveva parlare di cose molto
più legate al sociale e al politico,
E questo devo dire che per chi scrive canzoni, almeno per me è risultato alla fine molto limitante, perché io poi sono un pessimo cantautore di canzoni politiche, non ce la faccio, no? E infatti riascoltando, e magari riascolteremo alcune canzoni dei Pambrumisti, ci vedo tutti i limiti di quel periodo, no? Di tipo ideologico, grandi gabbie. Mentre canzoni come queste, che fanno parte del disco Quelle piccole cose, che sono una quarantina di canzoni, ecco, allora quelle lì riflettevo proprio, ero molto più libero di scrivere, però non le abbiamo mai incise, le abbiamo incise poi.
Certo, sono rimaste chiuse in un cassetto per 30 anni.
Chiuse in cassetto e tirate fuori 30 anni dopo, certo, e questa qui, Signora Poesia, è una di queste.
E quindi Peppe Voltarelli, insomma, che con la sua voce davvero, ricordiamo Peppe Voltarelli, credo che non abbia bisogno nemmeno lui di presentazioni, però insomma è stato uno dei fondatori e il leader vero e proprio per oltre un decennio di un gruppo molto interessante, il Parto delle Nuvole Pesanti, e poi dal 2006 ha cominciato una carriera da solista che lo sta portando tra l'altro in giro per il mondo con collaborazioni sempre interessanti.
Sì, è uno dei pochi cantautori italiani che gira in tutti, in America anche, non soltanto per l'Europa, ma va sia in Nord America che in Sud America. Certo, non con i successi di Albano o di Romina Power
o di Nicola Di Bari, no?
O di Nicola
Argentina,
di Bari,
un grande...
ma riesce e pubblica anche dischi in questi posti.
E tra l'altro, Sergio, insomma, ricordare anche quel bellissimo film documentario, per così dire, un film in realtà, certo, che è La leggenda di Tony Vilar, che è uscito proprio 2006-2008 più o meno, un film che tra l'altro è stato anche premiato e dove un Peppe Voltarelli, dove bene o male interpreta se stesso, viaggia diciamo alla ricerca di questo fantomatico Tony Vilar, cantante cantante neomelodico argentino di origini italiane degli anni 60, che poi insomma di colpo era scomparso dalle scene, nessuno ne sapeva nulla, e quindi il film, diciamo, è proprio la storia di questa ricerca di Tony Vilar, che lo porterà prima a Buenos Aires in Argentina e poi addirittura a New York. Però insomma non diciamo nulla di più, perché
parlavo con Flaco Biondini quando è stato qui a Barcellona poco tempo fa, proprio di Tony Vilar, e se lo ricordava lui. Si ricordava questa meteora improvvisa che è durata pochissimo, grande successo, ma poi è sparito subito.
E nel film, insomma, la vera leggenda si scopre perché, ed è molto interessante e molto divertente. Ma dopo Voltarelli dove andiamo?
Andiamo, rimaniamo in quel contesto, questa grande influenza che noi tutti abbiamo avuto della canzone francese, naturalmente, oltre a Leo Ferré c'erano altri autori che hanno pesato molto sulla nostra fondazione. Formazione. Quello che più di tutti ha pesato, almeno su di me, è stato Jacques Brel. Il nostro, quando abbiamo cominciato a cantare, abbiamo sempre iniziato qualsiasi nostro spettacolo con una canzone di Brel che io avevo tradotto in italiano. L'avevamo un po' rockizzata, però adesso invece ce l'ascoltiamo proprio da Jacques Brel, Amsterdam.
E allora eccola qui, una canzone che ha avuto anche varie versioni, ma ne parliamo magari dopo.
Dans le port d'Amsterdam, il y a les marins qui chantent. Les rêves qui hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des bergements. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de pierres et de drames. Première lueur. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en plus. Puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui pense en se frottant la panse sur la panse des femmes. Ils tournent, ils dansent comme des soleils hachés dans le son déchiré d'un accordéon rance. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière. Et qui reboivent encore, ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, dans beaucoup d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles, et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles dans le port d'Amsterdam.
Una grandissima canzone, una grandissima interpretazione. Tra l'altro, Sergio, insomma, è una canzone di un belga come Brel dedicata ad Amsterdam.
Sì, lì è la grande trilogia dei porti. Amsterdam è quella fatta da Brel e gli altri due grandi porti li ha cantati Leo Ferrer, Rotterdam e Ostend. La trilogia Noi alla Brumista, cioè le cantavo io, ricordo queste cose.
Le cantavi nella versione originale o
tradotte? No, tradotte. Rotterdam e Ostend, essendo di Leo Ferrer, le cantavo nella traduzione di Enrico Medail, perché il grande Enrico. Mentre Amsterdam la cantavo nella mia traduzione. Ecco, io l'avevo tradotto parecchio. Amsterdam siamo stati molto indecisi quando abbiamo fatto il disco se inserirla o no, ma poi ha vinto l'idea di non farlo, perché mentre nello spettacolo va bene, fa presa in quel momento e ti permetteva di aprire alla grande lo spettacolo, farla sul disco poi rimane. E allora
dici che il confronto era troppo rischioso?
Era impietoso, cioè Brel, detto tra di noi, ti devo anche confessare che tutti quelli che hanno tentato di fare traduzioni, versioni, ha fatto anche delle versioni intriganti così, ma nel mio e sto parlando di persone come David Bowie o...
E infatti è famosa la sua versione di Amsterdam,
anche John Denver. Ute Lemper l'ha fatta molto più vicina a Brel, cioè non ha tentato altre strade, ma poi abbiamo deciso di lasciare stare, quindi l'abbiamo messa da parte, anche se io ci sono rimasto molto affezionato. Mentre una canzone che facevamo soprattutto all'inizio era Le Vieux. Ecco, questa qui ha avuto invece una versione discografica, l'ha incisa poi, sempre anni dopo, perché allora era molto intimista, Roberto Vecchioni. Il titolo è I vecchi non parlano più.
E allora andiamo a sentirci la versione.
Questa versione l'avevo tradotta, questa è una delle prime versioni che piaceva molto ad Amilcare Rambaldi. E poi l'ha incisa Vecchioni, nel 2008.
I vecchi non parlano più, si guardano negli occhi senza fare rumore. Anche da ricchi son poveri, se non hanno più illusioni, è in due che un solo cuore. Parole di una volta, odore di lavanda, di timo e di sciroppo. Anche la vita di città è grigia, è sempre chiusa, quando si vive troppo. È perché hanno troppo riso che la voce si incrina se parlano di ieri. È perché hanno troppo pianto se una lacrima accompagna tutti i loro pensieri. E se tremano un po' è per dimenticare la pendola d'argento che scandisce ogni momento. Dice sì, dice no, dice ti aspetterò. I vecchi non leggono più, sono rimasti soli, non sanno più sognare. Il loro gatto è morto e il vino della festa non li fa più cantare. Non si muovono mai e il mondo intorno a loro si fa sempre più stretto. Dal letto alla finestra, dal letto alla poltrona, e poi dal letto a letto. E se li vedi uscire ancora sotto braccio, gli sguardi sperduti, è per accompagnare nell'ultimo viaggio chi li ha preceduti. È per dimenticare almeno per un'ora la pendola d'argento che scandisce ogni momento. Dice sì, dice no, dice ti aspetterò. I vecchi non muoiono mai, si vestiranno un giorno di un sonno appena smesso. Si tengono per mano per non perdersi più, e si perdono lo stesso. E chi dei due rimane non importa sia il più debole, non importa sia il più forte. E chi dei due rimane nei giorni che trascina, conosce la sua morte, li puoi vedere ancora andarsene tremanti, stupiti e un poco strani, attraversare il presente come a volersi scusare di non essere lontani e scordare così per l'ultima volta la pendola d'argento che scandisce ogni momento, dice sì, dice no, dice vi aspetterò, che scandisce ogni momento, che sonnecchia senza fretta.
Roberto Vecchioni, una canzone davvero bella nella traduzione in italiano tua, cioè di Sergio Secondiano Sacchi, che vi ricordo oggi ci sta accompagnando qui in questa prima puntata speciale di Zibaldone dedicata ai Pambrumisti, il che vuol dire parlare di molte cose tra gli anni 60 e gli anni 70, in Italia e fuori dall'Italia, canzone d'autore, poesia e musica. E la voce era appunto quella di Roberto Vecchioni, il titolo italiano è I Vecchi Non Parlano Più, la versione originale era Les Vieux.
Le vieux,
Jacques
sì.
Brel.
Sì, questi I Vecchi Non Parlano Più me l'ha imposta l'editore italiano, perché esisteva già una versione dei I Vecchi, allora non puoi intitolare, devi cambiare il titolo, quindi è diventata I Vecchi Non Parlano
Nella tua
più.
Prima versione era I Vecchi anche.
Beh sì, certo.
E com'è tradurre Brel?
Bellissimo, eccitante. Cioè, allora, adesso non so se sarei, mi butterei più su Brel, ma allora tantissimo.
Perché
per me era un po' la scoperta della canzone d'autore, è stato quello che ha accompagnato, che più si sintonizzava sul mio sentire, la sapienza di linguaggio, la sapienza musicale, poi l'interpretazione. Io penso che Brel sia stato il più grande animale da palcoscenico che ho mai visto in vita mia.
Cioè l'hai conosciuto Brel?
No, purtroppo no.
E visto dal vivo suonare?
No, visto dal vivo no, perché lui si era ritirato nel 1967, e quindi si parlava sempre di un suo ritorno. Noi abbiamo dato anche un premio Tenco a Brel nel 1977. Ma ormai lui era già malato, quindi cioè, si era già ritirato completamente, ormai viveva in Polinesia, alle isole Marchesi, e quindi non sappiamo nemmeno mai se poi è stato, l'aveva preso Herbert Pagani questo premio promettendo che gliel'avrebbe consegnato personalmente, però poi non sappiamo più niente. Anche Herbert Pagani non ha fatto una bella fine, quindi.
Che fine ha fatto Herbert Pagani?
Morì anche lui. No. Una malattia, Brel morì di un cancro al polmone, Herbert Pagani se non sbaglio di leucemia.
Tra l'altro, a proposito di traduzioni e versioni italiane di Brel, ci sono delle versioni inedite, ne parlavamo qualche anno fa, proprio quando c'era Gino Paoli qui a Barcellona, se non sbaglio, delle versioni dove Brel cantava in italiano, ma era un Brel, no, che diceva che non era contento di come della sua pronuncia in italiano, e quindi queste versioni in realtà sono rimaste.
Ma in realtà lui non lo sentiva, non era Bardotti contento della sua pronuncia in italiano. Non lo è stata la casa discografica, perché Brel non aveva la solita pronuncia, la snavour nasale, lui aveva l'accento di Bruxelles e sembrava, dicono, un po' fiammingo, quindi Bruxelles non hanno un accento duro e risultava un po' sgradevole, per cui queste tre versioni non sono mai state pubblicate. Forse riusciremo a pubblicarle noi, ormai siamo in... Abbiamo qualche problema di liberatoria editoriale, perché la Sony, ad esempio, che era, dovrebbe, non trova questi nastri, e quindi non si sa più di chi sia la proprietà
diciamo.
Siccome c'è dentro Gino Paoli, che nel frattempo è presidente della SIAE, a queste cose lui è molto attento, chiaramente, quindi non molla la lacca se non ha la liberatoria, quindi adesso siamo con la famiglia Brel, stiamo cercando di liberare per fare questo disco in omaggio a Brel, con tutti i traduttori di Braille.
E gli inediti in più questi inediti.
Sì, tutte le versioni di Braille in italiano, no, una anche in francese, c'è anche Lutelemper in mezzo. Tratte dalla storia del Club Tenco.
E quali sono, per esempio, degli italiani?
Gli italiani, beh, c'è quella di Vecchioni.
Beh, certo, a parte
c'è
Vecchioni.
Quella Lutelemper, c'è Bruno Lauzi, c'è Albert Pagani, c'è, dovrebbe esserci Franco Battiato, cui siamo un po'. Mi stai cogliendo la mia memoria.
Però le registrazioni di Braille in italiano di che anno sono? Più o meno quando lui si stava ritirando dalle scene, l'ultimo periodo, è vero?
Di quando le
incise?
Le sue. Sì. No. Sono del 1960, di quando aveva avuto successo, 60-61. Quando lui aveva fatto Nemekit Pan nel 59. E quindi aveva avuto il grande successo e cominciava la sua carriera straordinaria subito in Italia. Abbiamo detto, cioè, in Italia in quegli anni si beccavano tutti i francesi, si tentava di prendere tutti i francesi. Certo, nessuno ha cercato di prendere Brassens o di prendere Leo Ferré. Si prendevano le canzoni, si conoscevano le canzoni, ma nessuno, visti i testi che risultavano essere molto scomodi, si prendeva la briga di andare a tradurre Brassens o Leo Ferré, ma con Braille, le canzoni d'amore, si è tentato di farlo.
E a proposito di cantautori francesi, mandiamo in onda qualcosa di più francese in questo caso?
Sì, la trilogia, abbiamo fatto Leo Ferré, abbiamo fatto Jacques Braille, e quindi un altro grande santone che aleggiava sul Brumista, sulle nostre serate, era Georges Brassens, di cui io ad esempio non ho mai tradotto nulla, ma ricordo che questa canzone che andiamo ad ascoltare, noi la cantavamo tutte le sere, la cantavamo senza parole, facendo soltanto un trallallero, la 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 la, e la cantavamo in coro così.
Il vivait en dehors des chemins forestiers, ce n'était nullement un arbre de métier, il n'avait jamais vu l'ombre d'un bûcheron, ce grand chêne fier sur son tronc. Il eut connu des jours filets d'or et de soie, sans ses proches voisins, les pires gens qui soient, des roseaux mal pensants, pas même des bambous, s'amusant à le mettre à bout. Du matin jusqu'au soir, ses petits rejetons, tout juste canne à pêche, à peine mirliton, lui tournant tout autour, chantait in extenso l'histoire du chêne et du roseau. Et bien qu'il fût en bois, les chênes s'écourant, la fable ne le laissait pas indifférent. Il advint que lassé d'être en butte au lacis, il se résolut à l'exil. À grand-peine, il sortit ses grands pieds de son trou et partit sans se retourner ni peu ni prou. Mais moi qui l'ai connu, je sais bien qu'il souffrit de quitter l'ingrate patrie. À l'orée des forêts, le chêne ténébreux a lié connaissance avec deux amoureux. Grand chêne, laisse-nous sur toi graver nos noms, le grand chêne n'a pas dit non. Quand ils eurent épuisé leur grand sac de baisers, quand de temps s'embrasser leur bec furent usés, ils ouïrent alors, en retenant des pleurs, le chêne comptant ses malheurs. Grand chêne, viens chez nous, tu trouveras la paix, nos roseaux savent vivre et n'ont aucun toupet. Tu feras dans nos murs un aimable séjour, arrosé quatre fois par jour. Cela dit, tous les trois se mirent en chemin, chaque amour tenant une racine en main. Comme ils semblaient contents, comme ils semblaient heureux, le chêne entre ses amoureux. Au pied de leur chaumière, ils le firent planter Ce fut alors qu'il commença de déchanter, car en fait d'arrosage, il n'eut rien que la pluie, les chiens levant la patte sur lui. On a pris tous ses glands pour nourrir les cochons. Avec sa belle écorce, on a fait des bouchons. Chaque fois qu'un arrêt de mort était rendu, c'est lui qui héritait du pendu. Puis ces mauvaises gens, vandales accomplis, le coupèrent en quatre et s'enfuirent d'un lit. Et l'horrible mégère, ayant des tas d'amants, il vieillit prématurément. Un triste jour enfin, ce couple sans aveu le passa par la hache et le mit dans le feu. Comme du bois de caisse, amère destinée, il périt dans la cheminée. Le curé de chez nous, petit saint besogneux, doute que sa fumée s'élève jusqu'à Dieu. Qu'est-ce qu'il en sait le bougre, et qui donc lui a dit qu'il n'y a pas de chêne en paradis, qu'il n'y a pas de chêne en paradis.
Vabbè, la voce inconfondibile di Georges Brassens.
Sì, ripeto, noi la cantichiavamo sempre.
Come la cantichiavate voi?
La cantava la 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 e faceva i controcanti, si faceva soltanto un la 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 la.
Chitarra
la,
e voce?
No, no, pianoforte, non si usavamo le chitarre. Allora devi sapere che al Brumista ci si sedeva tutti intorno al pianoforte. Il Brumista era un...
E infatti questo ti volevo anche raccontare, perché c'hai raccontato un po' del Brumista, però insomma dell'aria che si respirava, dei cantautori, delle canzoni che si potevano sentire, delle voci che si sentivano come quella di del giudice e di altri, insomma le vostre, però qual era un po' l'ambiente? Descrivicelo un po'.
Allora, l'ambiente, il Brumista erano due locali, no? Entravi, c'era il bar davanti, dietro nel retrobar c'era un posto dove ti potevi sedere a chiacchierare oppure a mangiare, perché al Brumista era possibile anche mangiare dei maccheroncini oppure delle scaloppine, cioè, abbiamo mangiato veramente il peggio di quegli anni, ma d'altra parte eravamo giovani. E poi di là c'era il locale vero e proprio, che era a mo' di ristorante, cioè con tavoli, tagli di rotovaglia, tu potevi sederti, bere, mangiare e ascoltare.
C'era un pianoforte.
E c'era un pianoforte in fondo, e noi ci mettevamo nelle sedie intorno al pianoforte e facevamo, alla fine si tiravano fuori le chitarre e si cantava.
Però diciamo che c'erano comunque dei concerti ogni sera, o no, semplicemente. C'era la libertà di poter suonare.
C'era la libertà, difatti t'accennavo prima alla fine del Brumista. Brumista era uno dei locali che lavorava di più a Milano, ma non ha mai capito il perché era sempre pieno di proprietari. E ha cominciato a lamentarsi con noi che consumavamo poco, capisci? Cioè noi andavamo lì, non soltanto gli facevamo il locale, ma pagavamo, eravamo clienti come tutti gli altri, che si occupava troppo, al che noi abbiamo preso e ce ne siamo andati via. Aveva avuto da dire anche con Giovanni, si è trasformato, si è portato al refettorio dove faceva un cabaret, noi ce ne siamo andati via, il Brumista vi ha messo più pede e questo dopo 6 mesi ha dovuto chiudere, vendere il locale perché non ci andava più nessuno. Fece male i suoi, l'avidità lo tradì o fece male i suoi calcoli, e noi poi siamo andati al refettorio, abbiamo fatto una seconda stagione al refettorio, che era il locale, il cabaret milanese che faceva concorrenza al Derby. Al Derby passavano i grandi nomi, al cabaret al refettorio passavano invece quello che era il cabaret forse più intellettuale, quindi ci veniva Mastelloni per dirci, ci stava Gianni Magni, di là c'era la cosa molto più popolare, c'erano anche i grandi, Iannacci, Cocchi e Renato, invece qui c'erano cose più, meno eclatanti e anche meno commerciali, che con tutto il rispetto per la parola commerciale, quelli andavano i grandi nomi che cominciavano a entrare in televisione.
Sì, sì. Ma a proposito appunto dell'ambiente del brumista, abbiamo sentito una canzone di Brassens, anche perché Brassens era appunto una delle canzoni che suonavate anche lì, magari non traducendolo in quel caso.
Ma sai che Brassens era un grande padre spirituale di tutti, che tutti noi amavamo, conoscevamo soprattutto sia le traduzioni che faceva Nanni Svampa, ma in realtà rientrava poco nel nostro repertorio. Io stesso non mi sono mai misurato con le traduzioni di Brassens, traducevo altri autori.
Ma insomma, questo è vero fino a un certo punto.
Difatti l'ho fatto pochi anni fa, mi sono messo con Brassens, e devo dirti che mi sono fatto trascinare nell'operazione da Alberto Patrucco, questo disco interamente dedicato a Brassens.
Che tra l'altro Alberto Patrucco, insomma, per chi non lo conoscesse, è un comico, improvvisatore, attore e anche appunto interprete, sì. Appunto in questo CD, sì,
perché io ho convinto Patrucco a diventare cantante, a buttarsi nella canzone.
Patrucco, insomma, viene dalla famiglia un po' di Zelig, dei grandi comici attivi soprattutto nel milanese, ma certo, insomma, conosciuto in tutta Italia.
Sì, ormai. Grazie alla televisione, poi diventi colorado. Tutto. E lui io ho convinto Patrucco a cantare, e lui mi ha convinto a buttarmi nell'impresa di Brassens. Io mi sono fatto convincere a entrare in questo disco, quindi a partecipare alle traduzioni. In realtà è stato fatto a quattro mani i testi, ma sono entrato per l'idea musicale. Io ho curato gli arrangiamenti e lì, perché mi interessava dare una veste nuova a Brassens. Brassens è un autore assolutamente inarrivabile a livello linguistico, tradurre Brassens è difficilissimo. Se poi lo canti come solitamente si fa, cioè riportando Brassens, facendo la cosa di Brassens, è difficile il confronto con Brassens, con questo poeta straordinario che riesce a unire un linguaggio da parnassiano di un'eleganza formale inarrivabile anche alla parlata, all'argot quotidiano. Riuscire a sposare le due cose è inarrivabile.
È una cosa molto.
Allora mi sono lasciato entrare in questo disco, e ho fatto questo disco semplicemente per l'idea di trasformare musicalmente Brassens, di tentare letture completamente diverse. Allora sì, capisci? Perché se mi devo misurare soltanto con i testi di Brassens, ecco, non me la sarei mai sentita. E quindi soltanto la traduzione in funzione della lettura musicale.
E quindi è nato questo progetto insieme a Alberto Patrucco, con al pianoforte e al polistrumentista, insomma, Daniele Caldarini, che ha accompagnato, no, questo progetto.
Questo disco ci sono state una trentina di musicisti, sono partecipato tantissime persone, hanno suonato.
Il titolo del disco è?
Chi non la pensa come noi, che era la traduzione di una delle canzoni, il titolo di una delle canzoni di Brassens.
Tra l'altro poco più di un anno fa Alberto Patrucco era stato qui a Barcellona per partecipare nella prima edizione del Festival Cose di Amilcare, ha suonato insieme a Michel Pujadò, e sul palco c'è stato anche quella sera Luz de Gas, Enrique Arnaiz, e poi appunto un venerdì di aprile, ora non ricordo, però all'inizio, il 4 e il 5 aprile del 2013, era passato proprio anche qui dai microfoni di Zibaldone, anche insieme a te avevamo parlato di questo progetto di Brassens e di tante altre cose. Tra l'altro un progetto che ha continuato.
Sì, perché è uscito proprio in questi giorni, l'ho ricevuto tre giorni fa, il secondo disco di
Brassens,
di Patrucco, che ha inciso insieme ad Andrea Miró, l'hanno inciso a due.
E vabbè, insomma, ce lo sentiremo sicuramente. Magari Alberto passerà qui da Barcellona, vediamo.
Tra l'altro, il progetto Alberto, è bello da ricordare, il progetto Alberto Patrucco Pujadò, che è continuato anche in Italia. Abbiamo fatto lo spettacolo in Val Camonica, a Breno, a settembre scorso, uno spettacolo in cui Alberto Patrucco e Pujadò cantavano Brassens nelle rispettive traduzioni.
Allora, a questo punto ci ascoltiamo una canzone di questo album di Alberto Patrucco, dove insomma tu hai collaborato.
Dove c'è anche un omaggio evidente nell'arrangiamento a Paolo Conte.
Che canzone ci andiamo a sentire?
La Falsaria.
E allora eccola qui.
Falso testimone e io mettessi nel racconto che se non altro devo ad oro un'ora di autentico ristoro.
Alberto Patrucco canta Georges Brassens, La falsaria. E la traduzione è tua, vero Sergio?
Mia e di Patrucco.
Oh, quindi un lavoro a quattro mani. Sergio, ormai siamo davvero verso la fine di questa prima puntata, ci resta il tempo ancora per una canzone. In questa prima puntata abbiamo parlato appunto un po' del contesto culturale in cui sono nati i Pambrumisti, la Milano degli anni 60, dei primissimi anni 70, e a proposito, tra l'altro, insomma, quasi tutte le persone di cui abbiamo parlato quest'oggi, insomma, che giravano un po' attorno a questo mondo del locale, del brumista, e alcuni cantautori di cui abbiamo parlato, musicisti, attori cabaret, eravate quasi tutti milanesi?
Tutti milanesi, i Pambrumisti tutti nati e cresciuti a Milano, quindi abbiamo esperienze abbastanza comuni, poi cioè, l'estrazione culturale è molto vicina, avvicinava tutti.
E quindi c'era una grande influenza, questo l'abbiamo visto, della grande canzone francese dell'epoca.
Sì, soprattutto la canzone francese. Ora, teniamo presente che poi ognuno di noi sviluppava anche altri interessi. Io poi, personalmente, sulla canzone sono sempre stato onnivoro e quindi mi interessavo naturalmente...
Di questo ne parleremo anche nelle prossime puntate.
Di altre... sentivo pesantemente altri tipi di influenze. Bello però ricordare come funzionava ad esempio il brumista. Giovanni, cioè, entrava.
Dice una serata tipo.
Per mezz'ora Giovanni, forse anche per 40 minuti, suonava soltanto il pianoforte. Il suo repertorio era fatto da tutti i grandi standard americani, dalla grande musica americana, Berlin, Cole Porter, Gershwin. O Lecuona, cioè tutti Trenet, cioè tutti i grandi, la musica, quella, la vera musica complicata anche dal punto di vista. E a un certo punto, tac, scattava poi la fase di cantare. Cominciava lui a cantare, faceva qualche canzone da solo, e poi finalmente entrava il gruppo. E in quella piccola parte introduttiva di Giovanni del Giudice c'era un po' tutta la musica degli anni 30, degli anni 40, che però proveniva da tutte le parti del mondo, quindi non soltanto dagli Stati Uniti, che proveniva da Sud America, da Cuba, proveniva dalla Francia, e quindi c'era questa miscellanea. Poi ognuno di noi aveva, Enrico ad esempio aveva suonato in gruppi rock, quindi era cresciuto facendo le canzoni dei Beatles, c'erano anche altri tipi di culture. Però sicuramente quella francese in quel momento ci interessava molto di più, perché ma è semplicissimo, per via della poesia che c'era all'interno. Sicuramente anche Dylan aveva un grande apporto di poesia, ma forse
anche
difficile.
La vicinanza forse della cultura francese a quella italiana,
o forse anche la vicinanza anche dell'influenza musicale, cioè, non te lo so spiegare, ma sicuramente la Francia ha avuto una...
Infatti di Francia ne abbiamo parlato in questa puntata, e ci siamo sentiti versioni originali, versioni tradotte di, insomma, forse delle più importanti penne della canzone d'autore, voci.
La trilogia, la santa trilogia sicuramente.
Cioè Jacques Brel, Léo Ferré e Georges Brassens.
Sì, certo.
E per concludere continuiamo ancora con un pezzo,
con un altro francese,
fare...
Sì, non un autore in questo caso, ma un interprete, un grandissimo interprete. Si trattava di un autore italiano che all'età di 15 anni era emigrato in Francia, nato a Reggio Emilia, che all'età di 14 anni mi sembra era emigrato in Francia, e qui in Francia aveva trovato i suoi sbocchi artistici, prima come attore cinematografico e teatrale, poi in un secondo tempo, già famoso come attore, si era dato alla canzone. Sto parlando di Serge Reggiani.
Una voce meravigliosa la sua.
Meravigliosa, meravigliosa.
Andiamo a sentirci una canzone, non però di Serge Reggiani, ma una traduzione all'italiano.
Sì, allora, questa è una traduzione curiosa, questa è una traduzione che avevo fatto, di un brano minore, tutto sommato, non è uno dei grandi successi di Reggiani, di due grandi autori però, la musica di Michel Legrand e il testo di Dréjac. Una canzone d'amore straordinaria, una lettura psicologica di questi due personaggi di una certa età, perché essendo poi la straordinaria capacità che avevano poi i francesi di scrivere le canzoni, era quella di creare tutta una serie di personaggi, concepivano la canzone proprio come un aspetto teatrale, la creazione di personaggi a cui dar voce. Certo, c'era dell'autobiografia nei grandi cantanti che abbiamo visto, ma anche loro costruivano tutte le loro canzoni mettendo in scena un personaggio che interpretava. Reggiani, che non scriveva canzoni, che era soprattutto un attore, era specializzato. Quello che però ritornava nelle canzoni di Reggiani e gli autori che scrivevano per lui probabilmente lo tenevano presente, era di scrivere la canzone di un cinquantenne, che ormai anche di un sessantenne, che guardava alla vita con altri occhi. Questa è una di quelle, io la tradussi, e addirittura questa è una delle poche canzoni che tentai di portare perché avesse uno sbocco commerciale, a Gino Paoli mi ricordo.
E invece qui la sentiamo nella voce di
Max Manfredi.
E allora eccolo qui, il titolo italiano è Rottura, la versione originale la cantava Serge Reggiani.
Un po' di meno di quanto ci amavamo, tutto era stupendo, i nostri cuori un mondo, tutto un gran calore, era una gran fiamma fino in fondo al cuore, fino in fondo ai cieli, certo era un programma ambizioso, sai. Ecco adesso il dramma che per te e per me oggi l'emozione di questa nostra unione, di cielo e inferno, di primavera e inverno e di riso e pianto, la felicità sia salita tanto ed abbia sconfinato che il tempo che viene, che il tempo che passa e ci trova insieme non promette più nessun'altra offerta, una scoperta, siamo nudi ormai. Senza essere delusi, senza essere meschini, siamo ancora onesti, non dei burattini, non dei commedianti. Mescolare le carte a volte può far bene, ma poi quando si parte non si torna mai, ed è un'altra vita che tu rivedrai. Eravamo pazzi, siamo saggi adesso, è passato un anno, troppo abbiamo detto, poco contraddetto, i nostri sogni vanno e noi restiamo qui. E sì, ora non sanno incontrarsi ancora, certo che bisogna essere degli artisti per scolpir la gioia nostri corpi tristi. Ecco, io ho paura, dammi la tua mano, stiamo un po' vicini, fino a che la strada prenda i due cammini che noi imboccheremo per cercare altrove quadri e scene, nuove cuori e corpi, adesso si sono già staccati, persi, abbandonati, e il nostro sogno annega. Senza più passione, senza alcun inganno, nella neve grigia i nostri passi vanno, affidando al caso i frutti e le radici di una felicità così tanto ferita, le cui cicatrici il tempo con la vita
sognerà nel cuore, so che il ricordo tornerà indiscreto e riviverà nel più gran segreto il rimpianto immenso per questa avventura, per questo momento che si è ormai esaurito, perché niente dura.
Una canzone, tra l'altro, Sergio, molto difficile da cantare.
Difficilissima, c'è questo finale in cui anche Max Manfredi ha qualche difficoltà a beccare l'ultima nota, che invece Rishani aveva dei timbri bassi, prendeva con una tranquillità, cioè tranquillità, prendeva con grande eleganza.
Ce la faceva, insomma.
Ce la faceva.
Ma insomma, con questa canzone si chiude questa prima puntata di Zibaldone insieme a Sergio Secondiano Sacchi, dedicata ai Pambrumisti, uno speciale che in realtà la scusa, se così possiamo dire, di raccontare la storia di questo gruppo.
È un pretesto.
Esatto, un pretesto, parlare dei Pambrumisti, e poi in realtà attraverso i Pambrumisti insieme a te, Sergio, stiamo rispolverando tante canzoni che molti poi non conoscono probabilmente, e riscoprendo, riparlando di alcuni anni in cui, insomma, la canzone d'autore ha vissuto dei momenti molto importanti in Italia e non solo in Italia.
Come suol dirsi, cerchiamo di ricostruire anche un tessuto culturale di quegli anni.
Esattamente, quindi quest'oggi abbiamo cominciato con appunto questo contesto culturale da cui è partita questa avventura, quella dei Pambrumisti. E venerdì prossimo, Sergio, continueremo con che cosa?
Continueremo a parlare i primi esordi, i primi spettacoli che abbiamo fatto, e tutto quindi il repertorio che si andava a creare, dove andavamo a prendere il repertorio, perché non lo scrivevamo ancora. Quindi c'era la fase di assemblare canzoni altrui.
E quindi vi aspettiamo venerdì prossimo, 13 giugno, per il secondo speciale sui Pambrumisti. Prego, Sergio.
No, anche lì sarà uno specchio di un periodo.
Assolutamente.
Rispecchierà non più gli anni 60, ma diciamo...
La prima metà degli anni 70.
La fine degli anni 60, la prima metà degli anni 70.
Perfetto, quindi venerdì prossimo ritorniamo qui su Radio Contrabbanda 91.4 FM a Barcellona per due ore insieme con Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. Ci potete ascoltare anche in streaming dalla pagina web di Radio Contrabbanda, www.contrabbanda.org, e poi ci potete ascoltare anche in podcast scaricando tutte le nostre puntate dalla nostra pagina web, che vi ricordo è zibaldone.contrabbanda.org. Ci trovate anche in Facebook come Zibaldone Radio Contrabbanda. Sergio, grazie per la compagnia quest'oggi.
Grazie a te e grazie a voi.
E ci ritroviamo qui venerdì prossimo.
Ok.
Per il secondo speciale Pambrumisti, buon venerdì sera, fate l'amore con il sapore.
Zibaldone.
Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabbanda 91.4 FM a Barcellona. Zibaldone.